Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti a questo incontro di Biennale Tecnologia. Io mi chiamo Filippo Barbera, sono un sociologo dell'economia del territorio, mi occupo di sviluppo locale, sono vice direttore alla ricerca presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino e sono affiliate presso il Collegio Carlo Alberto di Torino. Incontro di oggi ho il piacere di introdurre Fabrizio Barca. Due brevissime parole di introduzione. Fabrizio non ha bisogno di introduzioni, ma voglio dire qualcosa per presentarvelo. E presentarvi anche il tema di cui oggi ci parlerà, che è il seguente: per un confronto acceso tra saperi locali e globali, l'opportunità delle aree interne. Sia il tema che il relatore di oggi, diciamo così, sono un animale strano. Fabrizio, come il tema di cui ci parlerà oggi, è un ibrido interessante che tiene insieme diversi percorsi e diversi aspetti. Anzitutto la passione e la visione critica, la capacità, diciamo, di anticipare problemi e cambiamenti, la ricerca scientifica sui temi dell'economia e dello sviluppo territoriale, il presidio amministrativo dei processi e dell'azione pubblica. Quindi politica, capacità di visione, ricerca, capacità di approfondire i problemi e capacità amministrativa, capacità quindi di stare, come dire, accanto o, come dice lui, presidiare l'attuazione. Queste tre cose insieme, questi tre percorsi, queste tre linee si delineano chiaramente nella sua bio che trovate molto ben sintetizzata nella pagina di presentazione dell'incontro di oggi, che quindi riassumo in modo veramente succinto. Barca è stato ministro, è stato ministro per la coesione territoriale dal 2011 al 2013, è stato capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo di coesione dal 98 al 2006, ha insegnato in molte università, in molte università italiane e straniere, è stato visiting scholar presso l'MIT, presso l'Università di Stanford e per quello che, diciamo, per il tema di oggi mi piace soprattutto ricordare che è stato promotore della strategia nazionale per le aree interne ed è oggi il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, un'alleanza originale tra organizzazioni della cittadinanza attiva e ricercatori per il disegno di azioni pubbliche informate dai principi della giustizia sociale. Questi percorsi, queste tre linee, nella loro diversità sono, come dire, unificate dalla convinzione che teoria e prassi, vincono o perdono assieme, mai da sole. Teoria e prassi avanzano assieme, però solo se non hanno il timore di ammettere che è proprio dalla diversità, dalla dissonanza, dal confronto acceso, come ci dirà oggi, che può nascere una innovazione inclusiva, cioè un'innovazione che sia a beneficio di tutti e non di pochi, siano essi territori, classi sociali, gruppi o persone. Per questo, per tenere insieme teoria e prassi, serve però una visione politica basata sulla giustizia sociale, il segno distintivo del Forum Disuguaglianze e Diversità, che dia luogo a un'immagine strategica della diversità territoriale, ossia orientata al futuro, a un futuro più giusto. Serve poi tanta e tanta buona ricerca per mettere bene a fuoco le risorse endogene dei territori e dei luoghi, ma anche i colli di bottiglia, le strozzature da superare e i potenziali giochi a somma positiva tra territori diversi. Elementi che chiamano spesso in causa le asimmetrie di potere tra territori, i discorsi egemoni da superare e la necessità di un confronto acceso e anche di un conflitto, se questo è necessario. È infine necessario un presidio dell'attuazione, quindi una capacità amministrativa ampia e efficace. E serve soprattutto dire la verità. Questo serve sempre, ma di questi tempi serve soprattutto dire la verità al potere. Vi ringrazio per essere qui, ringrazio Fabrizio per aver accettato l'invito, vi auguro un buon seminario, ricordo che la chat è aperta per le domande, scrivete, io le raccolgo e poi le girerò al relatore. Ricordo Fabrizio che ha circa 35 minuti più o meno per la relazione e ci riserviamo una ventina di minuti per la discussione. Grazie ancora e buon seminario.
Grazie, grazie Filippo, spero si senta bene. Grazie per l'ospitalità dalla parte della Biennale, grazie per la straordinaria entrata, forse una delle più belle introduzioni, diciamo, di sessione, non solo per le belle parole di Filippo Barbera, ma anche per la grafica con cui siamo stati introdotti. Well done. Certo, fa venire voglia di essere lì con voi, ma lo saremo e vogliamo tutti essere il prossimo anno. Ma intanto andiamo avanti, perché intanto dobbiamo riempire questi spazi anche obbligati che abbiamo in questa fase difficile per pensare, per costruire e per costruire un possibile futuro più giusto. Una delle principali cause delle accresciute disuguaglianze a cui ha fatto riferimento Barbera, nel senso di negazione di quelle condizioni fondamentali precisate nell'articolo 3 della nostra Costituzione, quando identifica nel pieno sviluppo della persona umana l'obiettivo e nel compito della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. Le disuguaglianze quindi non vuol dire essere diversi, ma vuol dire non riuscire ad essere diversi, non riuscire, non avere la possibilità di esprimere se stessi. Bene, una delle principali cause della cresciuta delle disuguaglianze di questi ultimi 30-40 anni è la concentrazione del controllo dei saperi. Non si tratta, di una conseguenza inevitabile della trasformazione tecnologica e tantomeno di quella particolare accezione che è la trasformazione digitale. La trasformazione digitale, come precedenti tecnologie, ha in sé le caratteristiche per diffondere e le caratteristiche per concentrare le conoscenze. Dipende, come già nel passato, dalle regole del gioco e dai rapporti di potere fra le parti. Dipende dalla natura del controllo sulle piattaforme digitali. Dipende dalla possibilità o meno dei lavoratori e delle lavoratrici, dei cittadini e delle cittadine, dei consumatori e delle consumatrici, di controllare, di pesare sulle decisioni che vengono prese utilizzando quell'enorme massa di dati attraverso sistemi, di algoritmi di apprendimento automatico. Dipende infine dalla consapevolezza che tutti noi abbiamo dell'esistenza stessa di una biforcazione, del fatto che dobbiamo sfuggire alla trappola delle utopie e delle distopie. Certo, nel dire questo, il fatto che il capitale immateriale si sia progressivamente scorporato dalle macchine, dal capitale materiale, sia diventato quindi ancora più difficilmente appropriabile, l'80% del capitale delle grandi corporation è immateriale. Questo scorporo del capitale immateriale dal materiale accresce la possibilità di appropriazione e quindi di concentrazione. Certo, esso mette in difficoltà e ha messo in difficoltà un sistema produttivo come il nostro, fatto di microimprese, di piccole e medie aziende, di multinazionali tascabili, come le chiama Romano Prodi, che erano state abituate a comprarsi la tecnologia comprandosi le macchine, che adesso comprano le macchine ma non c'è più dentro la tecnologia, che è costosa, scorporata, lontana. Ma anche questo fenomeno è esso stesso il frutto di scelte, non è inevitabile. È dovuto al fatto che a un certo punto, nel 1994, abbiamo rotto con gli accordi TRIPS che hanno accompagnato il WTO, abbiamo rotto l'equilibrio fra due principi fondamentali che, come dire, trovavano un compromesso fra capitalismo e democrazia. L'accesso libero alla conoscenza come principale bene comune dell'umanità, Thomas Jefferson, non è un principio lontano dal pensiero liberale migliore, e la tutela della proprietà intellettuale necessaria per ripagare coloro che hanno investito tanto in tante intraprese di ricerca che non hanno avuto scopi, che non hanno avuto sviluppi sul mercato e che quando hanno sviluppi sul mercato devono essere ripagate. Questi due principi sono stati squilibrati dagli accordi del 1994 che hanno premiato la tutela della proprietà intellettuale e hanno contribuito al fenomeno che ho detto. E la stessa cosa, le stesse biforcazioni dovute, lo stesso peso, scusatemi, delle politiche intraprese potremmo trovare in ognuna delle manifestazioni della concentrazione della conoscenza. Ecco dunque che uno dei fondamentali requisiti per ridurre le disuguaglianze è rappresentato proprio dall'aumento dell'accesso alle conoscenze, da un riequilibrio in questo processo, diciamolo in modo diverso e capiremo poi perché, dalla liberazione delle conoscenze che oggi non sono usate, che sono ignorate, che giacciono inutilizzate. E infine, conoscenze esterne dei grandi centri di competenza, conoscenze diffuse nei territori, nelle persone, dall'esistenza di un rapporto paritario fra i saperi forti globali e i saperi locali. Questo equilibrio potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono disegnati i servizi fondamentali, i servizi della salute, della scuola, del lavoro a distanza, i servizi di cura, che la crisi Covid ha reso ancora più evidenti nella loro biforcazione. Un lavoro a distanza può essere liberatorio o può essere oppressivo. Le scelte, in altre parole, di sviluppo urbano e rurale possono essere influenzati in modo decisivo dal fatto che i tre requisiti che prima ho indicato, aumento dell'accesso alle conoscenze, liberazione delle conoscenze, rapporto paritario fra saperi forti globali e saperi locali, siano o meno rispettati. Ecco quindi che questa biforcazione, questa tematica diventa particolarmente rilevante in un pezzo dei territori di tutto il nostro mondo occidentale, le aree interne. Le definisco interne come le definimmo interne nel 2013, prendendo un vecchio termine di Manlio Rossi Doria, per sottolineare non tanto come si faceva fino ad allora la loro natura rurale, cioè di bassa densità, o l'altitudine, che era un'altra definizione che spesso si usava, al di sopra dei 600 metri, ma per sottolineare con la parola interno che trattavasi di aree che sono lontane dai servizi fondamentali. Lontane da quei servizi fondamentali della scuola, della salute, della mobilità, cioè dell'accesso al sistema ferroviario o aeroportuale, e dai servizi di alta qualità digitale. Bene, è in questi territori, è in queste aree interne del nostro paese a cui farò riferimento, ma chiudete gli occhi e guardate la mappa dei risultati elettorali americani, ritroverete la stessa, come il mio amico Andrés Rodríguez Pozo ci mostra con mappe straordinarie, ritroverete lo stesso dualismo. È in questi territori, in queste aree marginalizzate interne, che succedono tre cose. È qui che lo squilibrio nel rapporto fra i saperi, di cui ho parlato prima, è particolarmente forte, è cresciuto in modo particolare ed è stato accresciuto dalle politiche di quest'ultimo quarantennio. Politiche cieche ai luoghi. Politiche che Dani Roderick definisce politiche del one size fits all, politiche in cui cioè si assume e si ritiene in modo antiliberale che in alcuni centri di alta competenza, siano essi delle corporation o del settore pubblico, ci sia tutta la conoscenza sufficiente per disegnare dei servizi di qualità per tutti, uguali per tutti i luoghi, indipendenti dai contesti e che non si approvvigionano ai saperi, alle aspirazioni dei diversi contesti. Primo punto. Secondo punto, è in queste aree interne che non a caso, essendosi particolarmente accentuate le disuguaglianze, non solo economiche, non solo di accesso ai servizi, ma anche di riconoscimento, come ci dice la filosofia tedesca. Ovvero sia disuguaglianze nella misura in cui ognuno di noi percepisce di essere apprezzato, che il proprio ruolo viene compreso dalle classi dirigenti, dalla cultura egemone. Bene, è in questi territori dove le disuguaglianze si sono accentuate che si è scatenata più forte la pulsione autoritaria. Se non c'è alternativa, se non c'è speranza, se nessuno, scusatemi il romanesco, ci si fila, chiuse le virgolette, non ci rimane che credere in un Cesare che ci salvi da tutto questo e quindi nello shortcut, diciamo, visto che non c'è alternativa, almeno ce la prendiamo con qualcuno che sta ancora peggio di noi. Terzo e ultimo punto. È in questi territori che quello squilibrio nel rapporto fra i saperi ha determinato una sottoutilizzazione delle potenzialità produttive particolarmente grave. Anche in una logica capitalistica, anche in una logica di crescita, non solo in una logica di well-being, di misurazione dello star bene delle persone, determinando tra l'altro abbandono, crollo demografico e quindi non presidio di questi territori e quindi danni e rischi non solo per i territori stessi in un drammatico circolo vizioso, pensate ai terremoti, agli abbandoni di queste terre, ma per le terre basse, pensate alla Liguria, perché si tratta di abbandono di territori, di terrazzamenti, di luoghi che erano coltivati, che erano antropizzati, che improvvisamente vengono riguadagnati 60.000 ettari all'anno da foreste selvagge. Nel 2013, consapevoli, lo dico con sincerità, di questo in tanti, cogliemmo questi fatti e lanciammo una strategia per questi territori, non un intervento. Perché gli interventi se ne erano fatti negli ultimi 30 anni, compensativi secondo la logica tipica del neoliberismo. Ho un territorio marginalizzato, c'ho tensione sociale, gli butto un po' di soldi, ci faccio formazione, infrastruttura, poco conta, un po' di incentivi alle imprese, un po' di sussidi ai lavoratori e li tengo buoni, ovviamente mortificandoli ancora di più, facendoli irritare ancora di più e spingendo i migliori e poi anche tutti all'abbandono. No, una strategia. Una strategia avendo costruito la quale ed essendo incredibilmente sopravvissuta la quale, la trovate sul web se scrivete strategia alle interne per chi non la conoscesse, ci consente di verificare e mi consente a me con voi di dialogare non sulla base soltanto di considerazioni teoriche, ma di quel misto di teoria e di prassi che vi ho detto, che è quello che farò da questo momento in poi. Ci sono due, in questi territori, come in altri territori, ci sono due modalità perverse con cui i due saperi locali e globali possono incontrarsi. E c'è, infine, una terza strada, un'alternativa, che è quella che abbiamo tentato di prendere con la strategia aree interne. Queste tre tipologie ve le descrivo prima sul piano teorico e poi mi sono andato a prendere con un gruppo di persone, che sono quelle che in questi, negli anni scorsi con cui ho girato 30.000 chilometri di queste aree per cercare di apprendere i saperi locali di questi territori. Vi racconto qualche esempio concreto che dà il senso di quello che prima vi avrò detto. La prima soluzione perversa è il colonialismo culturale e tecnologico. Il sapere esterno ritiene di sapere tutto, è la logica neoliberale, e vede in questi territori una chance per farci dei campi da golf, una chance per farci una fabbrica, una chance per scaricare della munnezza che non è stata messa in città, una chance per fare delle cave, una chance per fare dei soldi costruendo improbabili piscine che nessuno mai utilizzerà, una chance per effettuare interventi devastanti e impropri nei boschi, magari traendone soltanto pellet quando sono boschi che avrebbero legno pregiato, non importa. I saperi locali non contano, il sapere esterno arriva, magari si impadronisce di un borgo, decide che di plasmarlo a propria immagine e somiglianza, poi magari dopo 10 anni se ne va. Abbiamo esempi importanti, pensate, anche fatti con buone intenzioni, basta pensare al modo in cui si intervenne in Sicilia all'indomani del terremoto del Belice, quando architetti molto ben intenzionati che venivano da fuori, senza ascoltare la popolazione, decisero come la popolazione doveva tornare a vivere costruendo villaggi che la gente adesso odia e sta cercando di abbandonare. Secondo rischio, quello opposto, comunitarismo chiuso, chiamiamolo. La comunità ritiene in modo difensivo, in modo angosciato, di sapere tutto quello che c'è da sapere e si chiude ai saperi esterni, ai valori esterni, non si mette a repentaglio, si chiude, si incista. È un comunitarismo chiuso che non va da nessuna parte perché isola questi territori dal progresso tecnologico, dal rinnovamento culturale e a un certo punto anche magari dall'arrivo di cultura transitata attraverso profughi, attraverso migranti, cioè ferma un processo che ha caratterizzato per 5.000 anni le terre interne italiane, che sono state il luogo di arrivo di albanesi, musulmani, di ebrei e di popoli del nord e visigoti che hanno sedimentato in questi territori quello che è questo territorio. Esiste una terza strada che chiamo comunitarismo aperto, non me la sono inventata io questa parola, comunitarismo aperto o comunitarismo o cosmopolitismo parziale. L'espressione cosmopolitismo parziale è di un grande filosofo africano, Kwame Appiah, il quale dice: benissimo il cosmopolitismo, tutti sono nostri fratelli e sorelle, ma come del resto dice anche il Papa nella sua straordinaria enciclica, tutti sono fratelli e sorelle, ma c'è qualcuno... come dire, c'è un nucleo di sorellanza e fratellanza più forte, che è il nucleo che mi sta accanto, verso cui avverto una lealtà, con cui parlo più facilmente, con cui avverto degli elementi di comunanza identitaria. Non c'è nulla di male ad avvertirli, ci dice Appiah. Cosmopolitismo parziale, in cui non tutti sono uguali, oppure meglio, come lo chiamo io, come lo chiama alla Jacques Delors, comunitarismo, quindi, parto dal comunitarismo, ma lo apro. Comunitarismo che si mette in discussione, dove i saperi tecnologici e culturali dall'esterno penetrano nel territorio in un dialogo paritario. Non facile, vedremo, perché i mezzi, il potere, la forza, l'irruenza, l'arroganza del sapere esterno è tale che l'unica reazione spesso del sapere interno è di chiudersi. Ma è possibile. La politica... place-based, l'approccio place-based, l'approccio di politiche di sviluppo aperto ai luoghi è esattamente lo strumento che cerca di realizzare questa terza strada. È uno strumento pubblico, e in quella veste io l'ho svolto, da ministro, da funzionario dello Stato, da dipendente pubblico, con tanti altri. È la rottura della pratica di compensazione che dicevo prima, non buttiamo soldi ai territori, non è né top-down né bottom-up. Non è top down perché non c'è qualcuno da fuori che decide che cosa debbano fare i territori, ma non è neanche dare soldi ai territori nell'illusione che essi da soli possano rompere la trappola del sottosviluppo in cui si trovano. E perché non la rompono? Perché sono in una trappola. Quando tu vivi in una condizione di subalternità, tu tendi a ti incisti, nessuno rompe il cerchio, nessuno ha il coraggio di rompere perché non si fida che gli altri rompano il cerchio, non si fida del fatto che esista un'alternativa e quindi accetta remissivamente di ingolfarsi in un meccanismo vizioso. E allora, che cosa fa un operatore pubblico che attua questa politica? Ha delle forti indirizzi nazionali e noi li demmo, provando a individuare quali sono i bisogni, le aspirazioni di una coppia di giovani che decide di rimanere in questo territorio, di una coppia di giovani che decide di andare a vivere, o di una coppia di anziani che decide di andare a vivere, oddio, due operai dalla Gran Bretagna, ce ne sono tanti nelle Marche, che decidono di andare a vivere gli ultimi 20 anni della vita in un bel villaggio delle Marche facendo un'attività imprenditoriale o agricola. Quali sono le condizioni che vuoi? Vuoi essere sicuro che se non stai bene hai i servizi della salute e i servizi sociali a portata di mano? Per i tuoi bambini se hanno l'asma, per te se hai il diabete, che non devi andare nel lontano ospedale. Se sei una coppia giovane, se sei genitore di una coppia giovane che cerca di riportarla in questo territorio, vuoi dare ai bimbi una scuola di alta qualità, non una scuola buona quanto in città, ma meglio di quella della città, una scuola che dia orgoglio, che valorizzi il fatto che stai in un'area interna dove l'aria è pura, dove la notte si vedono le stelle, dove hai terreno e senza bisogno di aumentare la. Come dire, il suolo costruito, puoi abbattere orrori che sono stati costruiti nelle periferie di tanti borghi italiani e puoi costruire una scuola nuova. E vuoi una mobilità fatta con intelligenza, dove quando vai a lavorare, trovi le coincidenze. Sono cose semplici quelle che sono necessarie per decidere di vivere in un territorio. E vuoi il digitale, vuoi una copertura digitale che ti consenta, sia nelle emergenze come adesso. E non ce l'hanno i bimbi di queste aree, non avevano neanche la chance di avere l'insegnamento a distanza, la possibilità come diceva uno simpaticissimo abitante di questi territori, la sera alle 8 noi dobbiamo decidere se c'è uno solo che beve un bicchiere di vino o tutti ne bevono un goccio. Leggi, uno solo può attaccarsi al digitale e usarlo davvero, ma se si attaccano tutti, noi il digitale non ce l'abbiamo più. Quindi, prima di tutto, scegliere a livello nazionale delle priorità, dare alcuni indirizzi, ma attenzione. Degli indirizzi, non ordinare a tutti i territori, perché se sono in Valmaira, se sono in Val Chiavenna, se sono nell'Appennino Tosco-Emiliano, se sono nel Comino, alle spalle del Parco Nazionale d'Abruzzo, se sono nelle Madonie, se sono nel Vallo di Diano, ho degli elementi comuni, ma ho anche delle grandi differenze che derivano dalla natura, dalla storia di quel territorio. Pensate, per chi conosce questi territori, alla differenza fra i Nebrodi e le Madonie. Non ci potrebbe essere nulla di più diverso in termini di capitale sociale, relazionale e attitudine imprenditoriale e creatività in due territori che sono confinanti, ma che capitava che appartenessero a due feudi diversi per 400 anni della storia. E quindi combinando un forte indirizzo nazionale con una forte ownership locale. A chi? Qui potrei intrattenervi per un'ora, ma invece ci metto un minuto solo. Ai sindaci. Anni e anni di lavoro hanno convinto me, hanno convinto tanti altri, che è necessario che la democrazia deliberativa, cioè il processo decisionale che la politica di sviluppo rivolta ai luoghi apre, che è un esempio, una modalità di democrazia deliberativa, non sia separata dalla democrazia elettiva, sia governata dagli stessi soggetti, cioè dai sindaci, su cui puntare. E però subito l'obiezione. Ma come? Sono la classe dirigente locale che ci hai appena detto, ci ha appena spiegato. Vi siete convinti che è parte del problema? Certo, è anche parte del problema, perché è la classe dirigente che ha acquiescentemente accettato un rapporto compensativo con la classe dirigente nazionale. E allora la si deve destabilizzare, come in tutti i processi di cambiamento. Il ruolo della politica esterna non è quella di dare soldi o solo di dare indirizzi, è anche quella di destabilizzare con garbo, con capacità, con psicologia, con conoscenze antropologiche, con un confronto continuo, viaggiando nei territori. Quindi la squadra nazionale che fa questa politica non deve più stare seduta in un ufficio a mandare improbabili mail e ordini al territorio, deve andare nei territori, deve mettersi a repentaglio per chiedere a loro di mettersi a repentaglio. Il livello nazionale di governo si deve mettere a repentaglio, dico nazionale o anche regionale. In questo incontro, una delle pretese, uno dei requisiti, una delle condizioni è che si crei un confronto acceso, duro, ce la diciamo tutta, aperto alle competenze e ai saperi esterni, informato, e beh, perché è su quello che alla fine si parrà la nobilitate degli interni e degli esterni, e ragionevole. Non mi soffermo a questa parola, ma se qualcuno desidera che io spieghi che cosa intendo per ragionevole, parola fondamentale nell'impianto teorico di Amartya Sen, lo farò volentieri. questo confronto, da questo confronto, da questo conflitto lungo che richiede tempo, richiede abilità per essere costruito, i due saperi si confrontano e trovano delle quadre. Perché queste quadre vengono estratte, perché esse poi, individuata la visione, gli obiettivi di medio-lungo termine divengano progetti concreti, bisogna che i livelli locali vedano le loro tecnostrutture rafforzarsi. Ma allora le tecnostrutture locali di chi, potreste chiedere? La strategia aree interne riguarda 1050 comuni delle aree interne, 17% del territorio nazionale, oltre 2 milioni di abitanti, un pezzo dall'Italia dove succede tante cose che contano per tutti noi. 1000 sindaci? 1000 interlocutori? No. Ecco allora che aree interne chiede a questi sindaci di allearsi fra di loro. Come? Secondo delle geometrie che decidono loro. Non è Roma, non è l'esterno, non abbiamo la conoscenza esterna per decidere alla management de territoire nel vecchio modo top-down francese, questo disegno i distretti sulla base delle mappe che ho costruito, che la mia tecnocrazia ha costruito. No, io vi lascio scontrarvi e attraverso la capacità che voi mi dimostrerete di tirare fuori delle visioni e delle strategie, io capirò che voi vale la pena che lavoriate insieme e approverò che voi lavoriate insieme. Quindi la definizione dei confini, dei luoghi, dei territori, delle aggregazioni comunali è endogena al processo di policy. Sono nate in questo modo da 1054 comuni, 72 aree progetto, con delle aggregazioni medie di 29.000 abitanti e 15 comuni. Questa è la storia. Non sto qui, potrete trovare tutti i documenti a dire ma che ne è stato, visto che è cominciata nel 2013. Quello che ne è stato, visto da un lato, è non abbastanza. Non è successo abbastanza. È successo meno di quello che poteva succedere. Dall'altro lato è un miracolo che sia sopravvissuto, un miracolo italiano. Sei governi della Repubblica, dopo quello nostro, Monti, con cui lanciamo questa operazione, cinque ministri della Repubblica. Ha avuto momenti di difficoltà, a qualche uno di questi governi non ci ha creduto, l'attuale governo ci crede, l'attuale ministro responsabile ci crede. Ma la cosa straordinaria è che nei momenti di maggiore difficoltà ha retto. La domanda vera è perché ha retto? Perché hanno continuato a lavorare? Perché hanno quasi tutti concluso le strategie? Perché molti di loro stanno spendendo? Perché anche quando non hanno speso è cambiata la cultura? Ero ieri in una riunione interessantissima con alcuni sindaci di questi territori. Mi impressionava la somiglianza del linguaggio che si è radicato nel loro modo di lavorare. Per tre ragioni. Primo, ha retto perché l'idea che le aree interne del paese, queste aree, questo paese rugoso, che ha il cuore nella sua parte interna e alla fine allinea anche nelle classi dirigenti nazionali, nei burocrati come Fabrizio Barca e altri. Quindi questo ha aiutato in alcuni momenti di difficoltà politica. Secondo, perché esiste un interesse crescente di chi lavora nella bassa, nelle città. Il mio amico Filippo Barbera parla di metro montagna, una consapevolezza crescente nelle città che lì è un pezzo del nostro destino per l'influenza che le esternalità che un cattivo utilizzo di quel territorio ha su noi che siamo sotto, ma anche perché forse non è male pensare di cominciare ad andarci a vivere. E terzo, perché la rete che questa operazione ha costruito è una rete di sindaci, di 1050 sindaci. Questa rete ha funzionato, ha reso una rete che comprende persone che appartengono a partiti diversi, ma hanno la stessa impostazione, si sono convinte che questa era una stagione giocabile. Bene, questa strategia ha prodotto abbastanza che vi possa raccontare tre tipologie di storie che corrispondono alle tre tipologie di incontro fra saperi locali e saperi esterni che prima vi ho detto. Non parlo delle colonizzazioni riuscite, queste appartengono alla storia. Vi racconto i tre casi, le tre tipologie di incontri fra saperi globali e locali che vi racconto con esempi che vi espongo in questi miei rimanenti 12 minuti, riguardano tre tipologie. Tentativi, e questo è molto affascinante, di colonizzazione dall'esterno che si sono trasformate, grazie a una resistenza a cui la strategia ha aiutato, in un confronto paritario. Seconda tipologia, operazioni che sono nate con un confronto paritario, qualche volta anche con l'innesto tipico italiano di qualche entrante, cioè di qualche soggetto competente che è venuto a vivere da fuori, che ha rotto l'equilibrio. Terza tipologia, quella del mancato incontro. Sapere esterno e il sapere interno hanno provato a sposarsi, non ci sono riusciti, si sono respinti. Prima tipologia, le colonizzazioni che si sono trasformate in modo positivo. Vallo di Diano, siamo nel Vallo di Diano, siamo giù nel sud Italia, in Campania. La Shell decide di estendere la ricerca idrocarburi nel territorio. Il territorio già era vivace, aveva elementi interessanti, biodiversità, grotte di Pertosa che vi consiglio di andare a visitare, delle aree palustri interessanti, serbatoi di acque termali nel sottosuolo e la Certosa di Padula. Questi valori avevano attivato molti saperi interni. Questi saperi interni trovano nella strategia interna un punto di coagulo e la forza per dire a Shell non se ne parla. Opposizione a Shell. L'operazione Shell cade con una pressione fortissima sul governo, ma non è un no nel mio backyard. Attenzione, attenzione. È un no a quella strada di sviluppo. Shell non ci aiuta. La strada è un'altra, ma cresce in quel territorio, nel Vallo di Diano, la sensazione che non si può dire solo no, bisogna dire sì, e questo rappresenta il lancio di un'alternativa che chiamano infatti nel Vallo di Diano l'alternativa verde. Tutt'altro luogo d'Italia, Valsimeto, siamo in Sicilia, siamo in una zona tosta, una zona con forte contaminazione e pressione della criminalità organizzata, criminalità che appare dietro la scelta di costruire dei grandi termovalorizzatori in una zona che produce acque, in una zona del fiume Simeto. La popolazione si ribella, soprattutto giovani, associazioni si radunano in un territorio dove ci vuole coraggio a radunarsi e individuano un rapporto con l'Università di Catania. In questo caso, quindi, il centro di competenza esterno, l'ST Microelectronics, l'Università di Catania, rappresenta non soltanto, come dire, il soggetto un no, ma rappresenta il punto di appoggio per trovare un'alternativa. E individuano alternative. Dalla sola opposizione che di successo a questa strada aprono un'altra strada, una strada che purtroppo la debolezza dell'amministrazione regionale e nazionale non hanno ancora saputo favorire in maniera adeguata. Siamo in Calabria, c'è una bellissima storia. Perché è una storia che coinvolge altri soggetti, gli svizzeri. Grecanica, saline ioniche. Nel 2012 Repower, una società svizzera, vuole sfruttare un impianto già esistente sul mare, a salina ionica appunto, per costruire una centrale termoelettrica a carbone. C'è un piccolissimo dettaglio. Siamo nelle zone più straordinarie, le pendici dell'Aspromonte. Si parla in grecanico, ci sta una grande cultura, ci sono questi straordinari fiumi, queste fiumare che sono piene d'acqua. Soltanto per un breve periodo dell'anno e soprattutto c'è una preziosa risorsa, il bergamotto, che si produce solo lì. In pochissime altre parti del mondo è riuscito a crescere e si vende bene perché gli agricoltori di quel territorio hanno recuperato il controllo di questa sostanza che originariamente li aveva fatti ricchi, aveva fatto ricchi i loro nonni quando l'avevano scoperta i tedeschi e ci avevano fatto l'acqua di Colonia. Bene, turismo, bergamotto, agroalimentare riescono a fare questa battaglia, non ce la farebbero se non ci fosse internazionalismo, cosmopolitismo aperto. Convincono, entrano in rapporto, lanciano un appello agli azionisti della società Repower, che sono svizzeri, e lì, se Dio vuole, si vota per decidere se fare, e con pochi voti vincono quelli contrari a questa devastazione ambientale che con le sue ricadute, forse non dannose per l'essere umano, avrebbe distrutto il bergamotto. E questo dà forza al territorio che in questo momento offre, tra l'altro, delle opzioni turistiche straordinarie. Ma più di tutti, la storia più affascinante che vi consiglio di andare a guardare, trovate qualcosa sul web, ma non moltissimo. Siamo in Toscana, a Montaglione, in Val d'Elsa, il golf club di Castelfalfi. Se andate su Google vedete che è un posto straordinario, due percorsi più difficili d'Italia, e poi leggete qualcosa che vi comincia a intrigare. Recupero delle acque piovane, tecnologie che consentono la manutenzione ecocompatibile, recupero del patrimonio edilizio di Montaglione. Mica è avvenuto perché la società TUI, tedesca multinazionale del golfo, sia particolarmente, come dire, generosa. È perché quando la multinazionale del golfo è arrivata lì pensando di colonizzare quel territorio con una proposta che tra l'altro violava le regole urbanistiche, ha trovato una popolazione che gli ha detto non se ne parla. Un pezzo di popolazione ha detto sì, perché la tentazione per un borgo, per un territorio, quando arriva un soggetto che ti dà tanti soldi, è molto alta. Si scontrano il sì e il no. Il sindaco, con grande intelligenza, decide di sfruttare il débat public che la Toscana nel frattempo ha approvato, di affidarsi a uno studioso di grande valore, e aprono un débat public, un confronto acceso, aperto, informato e ragionevole, dalla quale esce quella che è oggi quel luogo. Qual è la cosa interessante? Che nell'istante in cui la TUI, la multinazionale tedesca, capisce che è cambiata la partita, cambia la squadra. E E un bel giorno a Montaione si presenta un'altra squadra, quella vera, quella che si usa quando non devi colonizzare. Che vuol dire? Che a questo punto il territorio si avvale della conoscenza tecnologica, della capacità di ingegneristica, della capacità architettonica, della capacità e dell'intelligenza di una grande multinazionale che ha detto: ok, con questi toscani io gioco la partita vera. Seconda tipologia, non vi preoccupate, la terza è molto breve. La seconda tipologia è quella dove sin dall'inizio si realizza un matrimonio. Ci sono dei matrimoni interessanti che sono avvenuti attorno, a volte ci vogliono le devastazioni, non le amiamo, ma scombussolano e a volte tirano fuori della roba, questo senza riferimenti a cose e persone e alla drammatica situazione che viviamo. Tempesta Vaia, siamo nella Val Visdente. La tempesta Vaia attiva dei processi, non tutti vanno in fondo, ne citerò un altro, ma uno va in fondo. Casa Armonica, si decide di utilizzare quelle cose che quando le leggi dopo che sono avvenute ti sembrano ovvie, ma in realtà sono complesse. Quel territorio è un territorio dove le terre appartengono a una regola, alla regola di casada, una regola di comunione familiare, una regola che consente l'accesso e la proprietà collettiva, l'accesso e l'utilizzo della terra. È una grande opportunità. Ma significa anche che l'intera collettività deve essere d'accordo per ogni cambiamento. Può essere questo un fattore di conservazione e anche di arretramento, e quindi di comunitarismo chiuso si può aprire. Qua si apre. E si apre grazie a un marchigiano, venuto da fuori, a un ingegnere, una persona di valore, Samuele Giacometti, che arriva, che si rapporta, attenzione, con un centro di competenze, il laboratorio Enea e l'osservatorio forestale dell'INEA. Questa intelligenza esterna, questa intelligenza del territorio, la capacità dei costruttori di strumenti musicali della Val Pesarina, questi diversi saperi esterni e interni si mettono insieme e decidono di costruire con quel legno uno studio di registrazione, un punto di riferimento nuovo, un rilancio, il nuovo territorio. Liguria, Fontanigorda, siamo a Fontanigorda. A Fontanigorda siamo sopra Genova, siamo tanto vicini a Genova che Fontanicorda fa addirittura parte con una parte dell'Antola della stessa comune, della stessa città metropolitana, non comune, scusate, della città metropolitana di Genova. È un territorio con grandi potenzialità, ma è uno di quei territori in cui noi urbani rischiamo di avere un rapporto improprio, ovvero sia chi fa ristorazione, chi tiene i bed and breakfast, che le persone che vanno a utilizzarli salgono il venerdì sera e se ne scendono la domenica sera. Questo non è un rilancio del territorio. E dunque una sindaca di grande valore, che tra l'altro è coordinatrice di quell'area progetto, individua nelle vasche, in alcune vasche, vasche che non si costruite lungo un torrente, non si costruirebbero più, erano vasche utilizzate per il pesce, oggi non, ma ci sono, e se ci sono si possono ancora usare. E decide di lavorare con due università e con uno delle cose, degli acquari più straordinari del mondo, che è l'acquario di Genova. Per fare cosa? Per partecipare a un progetto LIFE che prevede il rilancio, la coltivazione, lo sviluppo, il ritorno nell'intero territorio dell'Appennino tosco-emiliano e ligure dei gamberi di acqua dolce animale, come sono andato a vedere sulle carte della mia amica Margherita Scosciati, bioturbatore, cioè un animale che si mangia tutto quello che ha e poi lo riespelle, quindi realizza, come dire, un elemento di diversificazione di alimentazione e di grande equilibrio ecosistemico. Questa è un'operazione esistente, per di più è un'operazione fatta con un altro soggetto esterno interessante, i profughi che lavorano in quel luogo. Il messaggio più dolce e più bello, che si abbina alla straordinaria tecnologia dei ragazzi che ho visto lavorare su quelle fontane, è che è nata 7 giorni fa una bimba, una deliziosa bimba nel territorio di Fontanigorda. Son posti dove non si nasce più. Ancora l'ultimo episodio più grosso, la Ferrero, la Ferrero. La Ferrero a Balvano, in Basilicata. Aveva già un impianto, aveva 314 dipendenti, ma da questi sono diventati 500 e si è inventata, sono roba di questi giorni, la Nutella Biscuits, la genialità dei Ferrero, quali si inventano un prodotto, lo vendono sul mercato, la gente si mangia un sacco di roba di cioccolato in questo periodo e lo fanno scarseggiare così, perché in alcuni paesi arriva, in altri non arriva. Lo sta facendo diventare un'occasione, non solo però capacità di marketing, capacità di attivare una filiera produttiva in Basilicata, perché le nocciole utilizzate per fare quella Nutella sono nocciole piantate ex novo in quel territorio che per la prima volta in questi giorni, sono, in modo emozionato, ho visto sul web, sono state raccolte grazie a metodologie raffinate, avanzate. Con il contributo di laboratori locali di analisi. Questo Se poi vi aggiungo anche che il rapporto con i lavoratori, con il lavoro all'interno di questa fabbrica, un rapporto, perché sono andato a verificare, dico, sto per raccontare questa storia, ma come funziona? Ma che ne dicono i lavoratori? È un contesto lavorativo estremamente interessante per il lavoro. Guardate quanto rinnovamento, quanto poi la fabbrica, quando è questo, può cambiare. Finisco, forse non dovevo mettere in fondo, con due note negative. Qualche volta non ce la fanno ad incontrarsi. Nella stessa post-vaia, un tentativo interessante di recupero di aree abbandonate con proprietà non identificate, ha invece in questo che poteva avvenire con l'aiuto dell'Università di Venezia, ha invece determinato una reazione del territorio sospettosa. Non so, francamente, se questo sia dovuto al fatto che non è stato curato l'incontro, sta di fatto che questo incontro non c'è stato. L'ultimo esempio che invece ho visto direttamente con i miei occhi, anche questo è nel nord Italia, siamo in Valtellina, Val Chiavenna, siamo in un territorio dove è stata dove un'Olimpiade invernale ha lasciato un segno terribile, perché è stata pensata senza pensare al dopo, ha peggiorato la qualità del territorio. Per di più siamo in un territorio colpito dal rischio, da una più grande frana che sia mai avvenuta in Italia, e che ha determinato poi l'accumulo di un'enorme quantità di acqua. Ma dalla permanenza di un forte rischio relegato alla caduta della terra. In quel territorio l'idea che era venuta era evidente. In questo territorio vengono imprese da tutto il mondo che sono chiamate per metterlo in sicurezza, vengono scienziati da tutto il mondo a studiare i movimenti della terra della Valtellina, early identification, strumenti di identificazione, la costruzione di canali che consentano qualora ci fosse la frana e si accumulasse l'acqua di uscire. E quindi cosa dovrebbero studiare i ragazzi di quel territorio? Ragioneria per poi non trovare un lavoro? O studio della terra per sfruttare magari come in altre parti del territorio italiano, come è avvenuto all'Aquila con il Gran Sasso Science Institute, magari avvalersi del fatto che in quel territorio passano tecnici di alto valore? Non è andata in porto l'operazione, anche per responsabilità e una non intelligenza nazionale. Morale. Vi ho raccontato tre tipologie di incontri, vi ho raccontato un problema, il rapporto fra i due saperi, vi ho raccontato i due scenari negativi, quello della degenerazione coloniale e quello della chiusura, vi ho raccontato una terza strada dell'incontro, vi ho raccontato come in due modi, tentativo di colonizzazione deviato bene e un incontro sin dall'inizio felice, si possa arrivare a risultati positivi. I possessori di saperi esterni forti e di saperi interni deboli hanno entrambi una tentazione non cooperativa. I primi hanno una tentazione a colonizzare, a farla facile. I secondi hanno una tentazione o a vendersi, a vendere la propria terra e poi magari andarsene, o a chiudersi. Costruire un confronto è complesso, ma è possibile. La strategia Arendtene non ci dice che sia facile farlo, ci dice che è possibile e sarebbe importante a livello di sistema che le nostre classi dirigenti da queste esperienze comprendessero e sposassero questa modalità di organizzazione e di disegno delle politiche. Grazie.
Grazie. Grazie Fabrizio. Ci sono un po' di domande in chat che ti porgo per quest'ultimo quarto d'ora. Allora, diciamo così, la prima classe di domande riguarda smart working come opportunità e in particolare, diciamo così, il fenomeno che si chiama oggi del South Working. Quindi quando smart working e South Working possono diventare un'opportunità effettivamente per lo sviluppo delle aree interne nella chiave che hai detto. Questa è la prima questione, poi ti pongo le altre, se vuoi dire qualcosa su questo intanto.
Assolutamente, c'è una chance molto forte, chiamiamolo lavoro a distanza, che diventa in alcuni casi rari, può diventare smart. Lì ci sono, non lo diventa se l'organizzazione del lavoro dell'impresa non viene modificata e se alla fine la persona risulta segregata, atomizzata, allontanata dal confronto con gli altri. E non avviene se questa persona è costretta a rintanarsi nella propria abitazione per il resto della vita. Può andare durante questa fase di crisi, ma non a regime. C'è una strada estremamente interessante che abbiamo immaginato, che alcune persone, Piero De Chiara, Giulio De Petra e altri hanno tradotto in una proposta che si chiama Officine Municipali. E pensatela così, Immaginatevi che improvvisamente tutte le grandi imprese hanno almeno il 30% della forza lavoro fuori. Immaginatevi che stiamo a Roma, eh? Io sono romano, quindi dico una cosa romana, perché sono numeri che conosco. Immaginatevi che una parte significativa delle persone che non vengono più a lavorare stiano nei Monti Lepini, nelle aree interne dei Monti Lepini, da cui si arriva a Roma in un'ora, un'ora e 10, con una combinazione di auto e ferrovia. Cosa vuol dire? Che se ci sono 200 persone nei Lepini che vanno a fare diversi lavori, il 30% di 200 è 60 persone. E cosa si può fare? È ovvio cosa si può fare. Invece di costringerli ad andare a lavorare a Roma, invece di costringerli a stare nelle case, si prende un edificio abbandonato, come ce ne sono tanti, come ci insegnano gli studiosi, come ci insegna Filippo Barbera, i miei amici Lanzani, De Rossi e gli altri. Ci sono dei vuoti, delle strutture vuote, delle infrastrutture vuote in questi territori. La prendo, la trasformo in una officina municipale, in un co-working di alto livello, dove lavorano lavoratori di luoghi diversi, che diventa un luogo dove non si lavora soltanto, ma se ne discute. Dove si ha i loro momenti di interruzione, dove anche si ricompone il lavoro, si ricompone la unità del lavoro. Dovrebbe interessare alle imprese, si interessa sicuramente ai lavoratori, può interessare anche al sindacato, che in questo modo può tornare a trovare un luogo, una modalità con cui organizzare. Ed interessa ai cittadini delle aree interne, perché vuol dire consumo, vuol dire vita, vuol dire riduzione della quantità di tempo passato ad andare avanti e indietro nelle città. Quindi si può, ma si deve disegnare una strada. Consiglio la lettura di officine municipali sul sito del forum.
Grazie Fabrizio. La seconda questione è questa. Allora, in tutti gli esempi che hai fatto, e anche in qualche modo in quest'ultimo, l'attore cooperativo con cui i territori costruiscono relazioni a somma positiva, diciamo così, e cooperative di conoscenza, di dove i saperi locali e i saperi globali si incontrano, questo attore esterno è sempre un'istituzione intermedia, diciamo così, un centro di conoscenza, un'università, una grande corporation, lungimirante. Non c'è mai la politica, non c'è quasi mai, a parte, voglio dire, il caso della strategia nazionale interna, ma che, come dire, è dovuta a una contingenza dove, come dire, dove politica e persone si incontrano in un modo particolare, ecco. Per così dire, la politica, dicono queste domande in chat, insomma, questi sono territori dove non si crea consenso, l'hai detto tu, no? Sono territori da cui la gente è scappata, sono territori che hanno un basso impatto, una densità demografica bassa, una struttura demografica fragile, sono territori che non creano consenso politico e la politica è anzitutto ricerca del consenso, la politica quella che si gioca dentro i luoghi del potere. Come si esce da questa... Come si gioca, diciamo, questa contraddizione? Quali sono quindi, appunto, la palla che ti alzo è gli attori che potrebbero supplire a questo vuoto della politica andando nella direzione che dicevi tu? Questa prima questione.
Ma diciamo, c'è un politici sono anche i sindaci, i 1050 sindaci. Questa è la prima semplice risposta. Poi non è che sto scappando, eh? Però non immaginiamoci che questi siano solo degli amministratori. Queste sono persone che fanno politica. Queste sono persone che, messe davanti all'alternativa, mi prendo i soldini come li ho presi sempre per tenere buona la gente, sistemare quattro piazze, dare un po' di soldi di formazione, un po' di soldini ai GAL o ad altre robe dati così. Senza modificare la politica della ASL, l'organizzazione della scuola, della mobilità, del sistema agricolo, ok? E invece fare strategie interne, cioè imbarcarsi in un'avventura più complessa, che è quella che vi ho raccontato, ha scelto la seconda. Oh, questa ha fatto una scelta politica di consenso. Quando i sindaci sotto la maiella hanno avuto il coraggio di andare dai loro cittadini e dirgli: chiudiamo gli otto plessi scolastici che avete perché costruiamo una nuova grande scuola che sarà migliore per i vostri ragazzi. Mica pensate che è stata facile in quel territorio, ci ha messo 7, 8, 9 mesi per venirne a capo. Perché? Perché la gente aveva paura di rinunziare al microplesso. Poi si è convinta che in quel microplesso ci sono solo 6 bambini, 9 in quell'altro, 12 in quell'altro. Questi bambini non impareranno a socializzare. Quelli hanno fatto politica, sanno che devono essere rieletti. Noi siamo andati a vedere anche i numeri delle rielezioni. Abbiamo notato una correlazione, ci stiamo lavorando ancora, di rielezione di quei sindaci che hanno rischiato. Sono andati alcuni meglio, meglio di altri, sono stati rieletti. Quindi loro hanno fatto politica. Non è vero che non hanno fatto politica, come avviene anche in alcune città del paese, perché il luogo dove i soggetti politici stanno rigenerandosi sono i livelli territoriali. Chi non ha capito la partita sono i soggetti politici nazionali. Non l'hanno capita quasi per niente. E quindi questo rende miracoloso che sia sopravvissuta la strategia. perché è stata sorretta dalla politica dei livelli territoriali, che hanno detto: no, guardate che sta roba funziona, non vi preoccupate, vi porta anche voti, gli hanno detto, vi porta anche voti. La politica nazionale, la politica dei partiti non l'ha ancora capito e quindi questo modo nuovo di fare politiche resta ancora fragile, appesa a un filo. Ci sono eccezioni. Non è qui con noi, non ci sentirà, quindi posso parlarne bene. L'attuale ministro della coesione territoriale è un politico che nel suo partito ha compreso questa cosa. Ci sono politici anche in partiti, anche di opposizione all'attuale governo, che hanno capito questa partita. Ma sono minoranza nei loro partiti, tanto per essere molto chiari. E poi un'ultima cosa, politica la fanno anche le organizzazioni di cittadinanza. Ci sono alcune organizzazioni di cittadinanza, da Slow Food, da ActionAid, da Cittadinanza Attiva, Caritas, che in alcuni di questi territori dove sono forti hanno offerto loro l'agorà, il terreno, di aiuto, l'appoggio, hanno sopperito alla carenza della politica dei partiti.
È questa, diciamo, io te la riassumo così: strategie aree interne, grande capacità di innovazione, alcuni risultati molto interessanti, grande resistenza al cambiamento da parte della struttura. Ecco. Quindi, cambiamento nella strategia per produrre effetti deve accompagnarsi da un cambiamento nella struttura che implementa questa strategia. Ci puoi dire qualcosa su questo, cioè se, come, dove e in che modo la strategia ha rotto la struttura pregressa e l'ha costretta a piegarsi ai nuovi obiettivi e dove questo non è riuscito e perché?
Ma è riuscito in quei luoghi che ho evocato con gli esempi che vi ho fatto. La resistenza ovviamente viene, diamogli un nome, sono rantier, perché il vecchio modo, cioè la politica di... Attenzione, in questi territori sono sempre arrivati un sacco di soldini, eh? Vorrei che non l'avessi detto con chiarezza prima. Sono arrivati sempre e quindi coloro che distribuivano i soldini sono gli avversari di questa politica. Sono nel privato, sono nel pubblico e sono anche nel sociale. Sono rantier che guadagnavano e si sono opposti. Allora, che cosa ha fatto la differenza nella battaglia fra gli innovatori e i rantier? Questo è il modo in cui io comprendo la domanda. Stante che la politica nazionale non ha fatto lo shift, non ha fatto il salto, perché se l'avesse fatto, se la cultura nazionale avesse fatto il passo, sarebbe stato più facile. L'ha fatta un punto su cui avevamo sottostimato nell'impostazione, che questa sottostima ha pesato, lo dico con sincerità. Cioè la forza delle tecnostrutture locali. Non bastava ai sindaci locali di avere fatto il passo, perché se si trovavano la regione che non capiva, che non gli dava una mano, il livello nazionale che viveva i suoi 2 anni di scoramento, gli rimaneva solo una carta, tradurre rapidamente in progetti attuabili le idee che avevano sviluppato. Quando però le tecnostrutture territoriali erano particolarmente deboli, questo passaggio avrebbe avuto bisogno di un rafforzamento delle tecnostrutture. Noi non abbiamo adeguatamente rafforzato le tecnostrutture locali. Quando quindi dei politici illuminati locali hanno cercato di muoversi, hanno a volte trovato la resistenza, l'impossibilità, non solo la resistenza, la non capacità delle strutture che essi governavano. E non a caso in questo momento uno degli elementi di rafforzamento importante è recuperare un ruolo nazionale, un ruolo di indirizzo politico nazionale, ma al tempo stesso rafforzare le tecnostrutture territoriali, non dei singoli comuni, ma delle alleanze dei comuni.
Grazie. Terza questione riguarda, diciamo così, il ruolo degli attori privati. Hai parlato molto spesso negli esempi che hai fatto di imprese. Gli attori privati, sia come singoli, sia nella loro, diciamo così, dimensione associata, di rappresentanza degli interessi diciamo, delle imprese piccole, grandi, medie, sono rimasti un po' alla finestra nella strategia reinterna, diciamo, non hanno avuto un coinvolgimento così massiccio, diciamo così importante, così sistematico. Ecco, potrebbero essere loro un pezzo di questa nuova alleanza ibrida che mette insieme interessi della città, interessi della montagna, interessi dei centri, interessi delle aree interne, c'è cioè un maggior coinvolgimento delle associazioni, come si chiamano, insomma, questa brutta espressione, datoriali. Potrebbe costituire una leva per far smuovere quegli ostacoli che sono altrimenti difficili da muovere, secondo te o no?
Certamente sì, hai notato però, lo dico a Filippo Barbera, quante singole imprese sono state fondamentali negli esempi che ho fatto. Quindi quello che è successo è la seguente cosa. Singole imprese, singoli lavoratori, singoli dirigenti scolastici, singoli gruppi di insegnanti, singoli, responsabili dei beni culturali di quel territorio si sono mobilitati e poiché la strategia era costruita per creare dei tavoli forti, si hanno incrociato una leadership comunale, un sindaco intelligente, anche se non si muovevano le organizzazioni datoriali o le organizzazioni sindacali, andava bene lo stesso. A parte che in uno di questi casi le organizzazioni sindacali hanno svolto un ruolo importante nella casarmonica della Val Visdente, ad esempio la CGIL ha svolto un ruolo importante, ma non solo, ma le organizzazioni datoriali e le organizzazioni del lavoro come tali non hanno svolto un ruolo particolarmente significativo. Le organizzazioni del lavoro hanno percepito l'esistenza di questa opportunità, ma poi non sono riuscite sistematicamente a trovare un modo di intervento. Lo hanno fatto in alcuni casi, grazie ad alcune figure, in Molise, in Abruzzo. Le organizzazioni imprenditoriali sono attardate, lo dico con molta sincerità, qui pesa la vecchiaia della tecnostruttura delle organizzazioni imprenditoriali, a cominciare dalla Confindustria Nazionale, sono organizzazioni antiche. Un tentativo intelligente di apertura culturale è stato fatto dall'ex, dal non faccio i nomi, dal precedente capo del Servizio Studi di Confindustria, ma un mese dopo, il giorno dopo la presentazione del rapporto in cui apriva culturalmente, ha inaspettatamente lasciato il proprio incarico. Quindi esiste, se dobbiamo sicuramente mettere, se esiste un problema di innovazione culturale da parte dei partiti, c'è seriamente un problema di innovazione culturale delle organizzazioni del lavoro e dell'impresa, particolarmente dell'impresa.
Ancora 3 minuti, ti faccio l'ultima domanda secca che è complessa, richiederebbe di più sia per la domanda che per la risposta. Quello che hai chiamato comunitarismo aperto o cosmopolitismo parziale, tu hai detto c'è un nucleo di valori e hai identificato questi valori, diciamo questo nucleo di valori su base, come dire, culturale, linguistica, non voglio dire etnica, però no, come dire, siamo nati nello stesso luogo, parliamo lo stesso dialetto, va bene. Ma l'apertura non è spesso in questi casi basata sulla prestazione, cioè sulla capacità di fare delle cose insieme, e quindi, ecco, quindi una cittadinanza performativa, diciamo così, no? Opportunità di sperimentarsi insieme tra diversi, come persone che si prendono cura di un territorio, di un bene. Questo potrebbe essere questa una possibile finestra per dare corda al comunitarismo aperto, o no?
Assolutamente sì, Filippo. Mentre parlavi vedevo le immagini dei luoghi che ho girato nei miei 50.000 chilometri. Quando dei profughi relegati ai limiti di un borgo, è stata data la chance di allestire una festa, di allestire una festa. E poi ai limiti della festa si è scoperto che suonavano gli strumenti musicali e i bimbi hanno cominciato a partecipare e quindi hanno prodotto. Produzione può essere produzione agricola, può essere ruolo nelle filiere produttive, ma può essere anche un ruolo nei momenti di gioia, nei momenti di ricostruzione di una diversa identità culturale, può essere una contaminazione musicale, una reinterpretazione musicale. Mica avviene soltanto nel Salento, no? Che si deve reinterpretare la vecchia musica popolare alla luce delle infiltrazioni mediterranee, assolutamente come l'hai detta. Quando si è innescata questa valvola, è scattata. E poi lo sappiamo bene, dal Friuli Venezia Giulia, giù, lungo tutto l'Appennino, quando le comunità venute dalla Romania, dall'Albania, da altri paesi, dall'India, sono diventati imprenditori, sono diventati imprenditori. Chiudiamo su questo numero impressionante, il tasso di imprenditorialità di questi territori. I numeri sono sul web, andatevi a trovare dentro la strategia aree interne. Il tasso di imprenditorialità, leggi, numero di soggetti imprenditori sul numero totale della popolazione. Il tasso di imprenditorialità della popolazione non nata in questi territori è spesso più alta del tasso di imprenditorialità della popolazione che è nata in questo territorio. E lì, all'italiana, di un paese di grande imprenditorialità e creatività, nasce, può scattare una rigenerazione culturale che non è però più un appellativo di un paté de bourgeois, dell'intellettuale che dice ah, rigeneriamo culturalmente, ma diventa
Tempo.
effettivamente una cosa sentita.
bene, grazie, ce l'abbiamo fatta al secondo spaccato. Grazie Fabrizio, grazie a tutti. Buona serata e grazie ancora per questa bella iniziativa. Grazie, ciao Fabrizio e buona serata a tutti.